Magia, stregoneria e paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. In questo periodo sto lavorando in maniera estremamente intensa per commentare quella che è l'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. È un'enciclica Spe Salvi fatta da Ratzinger, che è una vera e propria dichiarazione di guerra alla società civile attraverso l'imposizione di dogmi cattolici, di dogmi religiosi, sopra a quelle che sono le norme della società civile, sopra quelle che sono le libertà della società civile, i diritti della società civile di manifestare se stessa. In questa trasmissione parleremo del commento al nono paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Il nono paragrafo dell'enciclica Spe Salvi parte, dice questo Ratzinger, dice testualmente: per comprendere più nel profondo questa riflessione sulle due specie di sostanze, ipostasis e iparconta, e sui due modi di vita espressi con esse, dobbiamo riflettere ancora brevemente su due parole attinenti all'argomento che si trovano nel decimo capitolo della lettera agli ebrei. Si tratta delle parole ipomone 10:36 e ipostole 10:39. Ipomone si traduce normalmente con pazienza, perseveranza, costanza. Questo saper aspettare, sopportando pazientemente le prove, è necessario al credente per poter ottenere le cose promesse. 10:36. Nella religiosità dell'antico giudaismo, questa parola viene usata espressamente per l'attesa di Dio, caratteristica di Israele. Per questo perseverare nella fedeltà a Dio, sulla base della certezza dell'alleanza, in un mondo che contraddice Dio. Così la parola indica una speranza vissuta, una vita basata sulla certezza della speranza. Nel Nuovo Testamento questa attesa di Dio, questo stare dalla parte di Dio, assume un nuovo significato. In Cristo Dio si è mostrato, ci ha ormai comunicato la sostanza delle cose future, e così l'attesa di Dio ottiene una nuova certezza, è attesa delle cose future a partire da un presente già donato. È attesa della presenza di Cristo, col Cristo presente, del completarsi del suo corpo in vista di una sua venuta definitiva. Con ipostolo, invece, è espresso il sottrarsi di chi non osa dire apertamente o con franchezza la verità forse pericolosa. Questo nascondersi davanti agli uomini per spirito di timore nei confronti conduce alla perdizione. Ebrei 10:39. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, amore e di saggezza. Così invece la seconda lettera a Timoteo caratterizza con una bella espressione l'atteggiamento di fondo del cristiano. Questo è il nono paragrafo dell'enciclica di Spe Salvi, della Spe Salvi di Ratzinger. Ma vediamo le implicazioni di tutto questo attraverso il commento. Vi ricordo che tutti i commenti ai vari paragrafi della Spe Salvi li trovate tutti su internet, perché sono stati caricati fino al paragrafo 22 in questo momento. Sto lavorando al 23, che sarà caricato su internet fra non molto. Il commento al nono paragrafo dell'enciclica Spe Salvi ci impone di capire il significato delle parole che usa Ratzinger. Che cosa significano le parole? Di quali azioni sono manifestazioni? Che cosa intende Ratzinger quando usa quelle parole? Le parole e le intenzioni che manifestano, il logos che abbaglia creando le illusioni di un reale che sta solo nell'immaginazione delle persone. Alimentando l'immaginazione si controllano le azioni e le scelte delle persone. È importante comprendere il significato delle parole per non cadere nelle illusioni e nelle disillusioni, per aver creduto che fosse ciò che noi pensavamo fosse, anziché prendere atto di ciò che era. Il fraintendimento che si crea quando l'analisi si sostituisce alla fede. Innanzitutto iniziamo a chiarire le citazioni che fa Ratzinger. Vi è necessaria infatti la paziente perseveranza per compiere la volontà di Dio e conseguire ciò che vi è stato promesso. Ebrei 10:36. Cioè serve perseveranza per compiere la volontà di un soggetto esterno al soggetto. Serve perseveranza per sottomettere noi stessi le nostre pulsioni alla volontà manifestata da Dio. Noi non siamo soggetti che manifestano se stessi nella vita, ma dobbiamo fare azione di violenza contro noi stessi per poter fare la volontà del Dio. E ancora, l'altra citazione di Ratzinger, 10:39 degli Ebrei, Lettera agli Ebrei di Paolo di Tarso: ma noi non siamo di quelli che si sottraggono alla perdizione, bensì gente che sta salda nella fede per salvare l'anima propria. Che significa in sostanza? Siccome noi siamo terrorizzati per la perdizione della nostra anima, perché siamo sotto il terrore, sotto il tallone del terrore del Dio padrone, noi non ci sottraiamo per la perdizione. Cioè noi non ci sottraiamo, ma siamo gente che sta salda nella fede per salvare la propria anima. Cioè noi non ci tiriamo indietro a fare la volontà di Dio, noi uccidiamo le forze della vita dentro di noi, facciamo la volontà di Dio perché solo in questo modo salviamo la nostra anima. E questi sono i presupposti ratzingeriani. In termini più spicci, tali citazioni rientrano in ciò che viene definito esaltazione dell'oscurantismo. In pratica, qualunque forma mentale, qualunque forma morale viene emanata a nome di Dio, gli uomini devono sottomettersi a quella forma morale perché altrimenti non salvano la loro anima. Qualsiasi porcheria, qualsiasi porcata, Ratzinger dice, le persone devono sottomettersi perché altrimenti non salvano la loro anima. Ed è la logica ratzingeriana, privare le persone della loro capacità di determinazione, costringerle al sottostare al terrore. La prima affermazione parte dal presupposto che la volontà di Dio sia oggetto manifestato in sé e non pura farneticazione lasciata all'immaginazione di chi pensa che la sua volontà sia la volontà di Dio. Facciamo un esempio della volontà di Dio traendo la Sacra Bibbia e vedendo le contraddizioni che esistono fra la volontà di Dio e la nostra società civile. E citiamo dall'Esodo 22:17-19. 1. Dice il Dio dei cristiani: non lasciar vivere la magliarda, non lasciar vivere la strega, non lasciar vivere la donna che non si sottomette. 2. Chi giace con una bestia sia messo a morte. 3. Chi sacrifica gli altri dei fuorché al Signore sia punito con la morte. Questi sono ordini di Dio della Bibbia che Ratzinger esalta come ordini del suo Dio, e sono tutti ordini che vanno in contraddizione, che vanno in contrasto a quelle che sono le più elementari norme della società civile. Ebbene, questi ordini che vengono da Dio, che sono nell'Esodo 22:19, secondo Ratzinger e il Catechismo della Chiesa Cattolica, attenzione, non sono roba vecchia, ma sono cose attualissime. Infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: Dio è l'autore della Sacra Scrittura. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Questa citazione è del Catechismo della Chiesa Cattolica, capitolo 2, articolo 3, versetto 105, con citazioni del Concilio Vaticano II. Cioè, l'ordine di ammazzare la donna, di ammazzare chi non fa sesso come si vuole, di ammazzare tutti quelli che adorano altri dei, è un ordine che il Concilio Vaticano II ha reiterato e risottoscritto in quanto è un ordine di Dio. Che poi la società civile impedisca alla Chiesa Cattolica di veicolare questi ordini di Dio, questo lo dobbiamo alla libertà sociale. Questo è, per la Chiesa Cattolica e per Ratzinger, la volontà del suo Dio. Manifestare questa volontà del suo Dio porta Ratzinger e la Chiesa Cattolica a conseguire ciò che le è stato promesso. Per la Chiesa Cattolica, stando alle dichiarazioni di Ratzinger nella Spe Salvi, perseguire il genocidio di chi la Chiesa Cattolica ritiene una magliarda, di chi pratica una religione diversa dalla Chiesa Cattolica, di chi fa sesso in modo non approvato dalla Chiesa Cattolica, deve essere messo a morte. E questo per permettere alla Chiesa Cattolica e ai suoi aderenti di conseguire ciò che il loro Dio ha promesso. E la Chiesa Cattolica non si sottrae a questo. Noi abbiamo stragi su stragi fatti nei corsi di secoli. Per secoli dunque la Chiesa Cattolica ha obbedito agli ordini del suo Dio, muovendo guerra a chi non era cattolico o cristiano, a chi non faceva sesso come la Chiesa Cattolica voleva, a chi riteneva una magliarda in quanto incarnazione del male. Massacrare le persone, la Chiesa Cattolica lo ha chiamato paziente perseveranza. Perseverare nell'estirpare il male. Bartolomeo Bartoccio, eretico pertinace. Essendo costituito nel suddetto carcere il detto giorno, et condannato dell'ufficio della Santa Inquisizione alla morte, Bartolomeo di Giovanni Bartoccio, da Città di Castello, per eretico pertinace et ustinato, quale perseverando nella sua medesima ostinazione, non gli valse persuasioni di teologhi né di dottori, ma sempre più ostinato si dimostrò, al fine fu condannato in ponte, dove di nuovo fu combattuto, ma non si potendo far profitto nessuno, fu abbruciato vivo, presenti quasi tutto il popolo di Roma, tratto dal Santo Rogo e le sue vittime. Ed era un ordine di Dio. Ordine di Dio era quello di bruciare questo poveraccio Bartolomeo di Giovanni Bartoccio, perché Bartoccio non era riconducibile alla sottomissione a Dio. E allora la paziente perseveranza della Chiesa Cattolica lo ha portato ad essere bruciato vivo. E attenzione alla paziente perseveranza della Chiesa Cattolica, perché se oggi la paziente perseveranza della Chiesa Cattolica viene circoscritta da quelle che sono le norme costituzionali, da quelle che sono le leggi della società civile, domani non sarà più circoscritta dalle leggi costituzionali della società civile e potrà finalmente ricominciare a bruciare vive le persone. Perché questa, ricordate, che è la volontà di Dio della Chiesa Cattolica. Forse che nel bruciare vive le persone i Ratzinger si sono sottratti per la perdizione? Se non avessero bruciato vive le persone, sarebbero andati verso la perdizione. Poteva la Santa Madre Chiesa non bruciare vive le persone e dannarsi? La Santa Madre Chiesa di Ratzinger sta salda nella fede per salvare la propria anima. E allora brucia vive le persone. Le brucia vive fin tanto che le norme della società civile le consentono di farlo. Poi la società civile si ribella e altri principi diventano il suo fondamento, e alla Santa Madre Chiesa Cattolica si impedisce di bruciare vive le persone. Si impedisce di bruciare le persone, le si impedisce di restare salda nella fede, gli viene impedita la salvezza e si porta la Chiesa Cattolica alla perdizione, alla dannazione. Quale delitto ha commesso la società civile? Così, mentre la Santa Madre Chiesa Cattolica bruciava le persone, la rivolta delle persone nei confronti dell'orrore cristiano portava ad elaborare quella Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei che, proprio per il fatto di manifestare principi avversi alla volontà del Dio Padrone dei cristiani, libera gli uomini dalle catene del Dio Padrone. Quando il Dio Padrone dei cristiani ordina non lasciar vivere la magliarda, Esodo 22:17, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contrappone, articolo 1, dignità umana. La dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2, diritto alla vita. Ogni individuo ha diritto alla vita, nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato. Articolo 3, diritto all'integrità della persona. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Articolo 6, diritto alla libertà e alla sicurezza. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Articolo 22, diversità culturale, religiosa e linguistica. L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Quando il Dio Padrone dei cristiani ordina chi giace con una bestia sia messo a morte, Esodo 22:18, La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contrappone. Articolo 21. Non discriminazione. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Quando il Dio padrone dei cristiani ordina: chi sacrifica ad altri dei fuorché il Signore sia punito con la morte, Esodo 22:19, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contrappone. Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. L'assolutismo dell'obbedienza alla volontà del Dio padrone. All'assolutismo dell'obbedienza alla volontà del Dio padrone, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contrappone il relativismo dell'essere umano nella fruizione dei suoi diritti e l'assolutismo dell'Unione Europea che della garanzia di quei diritti ai cittadini ne fa un dovere sacro ed imprescindibile che impone alle istituzioni. Ed è a questo punto che Ratzinger delinea il cristianesimo, obbediente ed asservito alla gerarchia della quale manifesta la volontà, a chi si fa servire, in contrapposizione all'uomo consapevole nelle società civili e davanti alla vita. Il cristiano obbedisce, il cittadino vive le relazioni con il mondo riconoscendo gli oggetti del mondo, i suoi stessi diritti e i doveri che competono loro. Il cristiano fa della promessa del suo Dio, una promessa che nella Bibbia il suo stesso Dio ha dimostrato quanto se ne infischi di mantenere le promesse, fatta soltanto per costringere le persone alla sottomissione e criminalizzarle, quando, non vedendo la sua promessa realizzata, osano affrontare con un minimo di dignità il loro futuro. Da qui si sostanzia il concetto di essere saldi nella fede, come manifestazione di delirio psichiatrico che Ratzinger sottolinea affermando: nella religiosità dell'antico giudaismo questa parola veniva usata espressamente per l'attesa di Dio caratteristica di Israele. Per questo, perseverare nella fedeltà a Dio sulla base della certezza dell'alleanza in un mondo che contraddice Dio. Israele aveva un Dio che rompeva sistematicamente la sua promessa, o meglio, le promesse del Dio di Israele avevano lo scopo di impedire alle persone di vivere la loro vita per se stesse, integrarsi nella società in cui vivevano, partecipare alle condizioni e alle contraddizioni sociali. Gli ebrei, attraverso il gioco del bastone e della carota, impedivano ai cittadini di vivere la loro vita, lasciandoli in una sospensione psichica di attesa della realizzazione della promessa che, fallendo ad ogni generazione necessitava di essere rinnovata attraverso il dolore che le scelte fanatiche degli ebrei o fazioni di essi imponevano all'intero popolo. Non venivano rinnovati i diritti dell'uomo davanti al Dio padrone assoluto, ma mediante la sofferenza il Dio padrone assoluto imponeva la sottomissione alla sua volontà. Una volontà che si esprimeva con la derisione degli ebrei in quanto incapaci di pretendere che il loro Dio mantenesse le promesse, vere o fallaci che fossero. Accettavano passivamente di essere colpevolizzati e criminalizzati per giustificare le pretese volgari e parassite del loro Dio che impediva loro di affrontare la loro vita. Perseverando in questa fedeltà che distruggeva l'uomo e le loro civiltà, sacrificavano la vita fisica e psichica dei loro figli circoncidendoli, marchiandoli affinché non avessero nessun luogo in cui nascondersi e fossero costretti a confidare nella speranza che il loro Dio questa volta tenesse fede alla parola data. Come potevano gli ebrei non perseverare quando i loro genitori provvedevano a marchiarli affinché non potessero desistere dal perseverare? La circoncisione, la marchiatura del bestiame umano, era la certezza del Dio padrone degli ebrei che il proprio bestiame avrebbe perseverato. Avrebbero perseverato nella disperazione in un mondo che dimostrava che non solo il loro Dio non esisteva, ma era l'incarnazione del male, della distruzione dell'uomo. Il mondo dimostrava e dimostra che il Dio dei cristiani e degli ebrei è il nemico del mondo, il suo distruttore, la rappresentazione dell'odio nei confronti della vita. Ma quando sei marchiato, e la marchiatura è tale da non poter essere nascosta, sei costretto a giustificarla davanti al mondo come se fosse una tua scelta. E allora la giustifichi e la santifichi, perché giustifichi e santifichi la violenza che hai subito e dalla quale non sei più in grado di sottrarti. Sei bestiame posseduto, che giustifica l'alleanza con l'onnipotenza alla quale ti sei sottomesso, e feroce aggredisci chi quell'onnipotenza mette in discussione. Ed è esattamente ciò che afferma Ratzinger quando dice: nel Nuovo Testamento questa attesa di Dio, questo stare dalla parte di Dio assume un nuovo significato. In Cristo Dio si è mostrato, ci ha ormai comunicato la sostanza delle cose future, e così l'attesa di Dio ottiene una nuova certezza. È attesa delle cose future a partire da un presente già donato, è attesa alla presenza di Cristo col Cristo presente, del completarsi del suo corpo in vista di una venuta definitiva. Lui ci ha mostrato, afferma Ratzinger, ma la qualità e la forma dell'oggetto dimostrato non viene definita. Perché? Perché l'aspetto mostrato dai Vangeli consiste nella distruzione del presente, di ogni presente umano, che viene mostrato proprio attraverso la distruzione di Gesù stesso. Non si tratta soltanto del fatto che il Gesù viene descritto nei Vangeli con le finalità di portare la guerra e l'odio fra le nazioni, ma la guerra che porta è il fine della distruzione di sé, di ogni sé, ogni individuo, che a sua imitazione deve essere costretto nel dolore e nella sofferenza. Un dolore e una sofferenza che viene santificata dalla Chiesa Cattolica sotto forma del sacrificio che porta a Dio attraverso la fede nella speranza. Il presente già donato di Ratzinger è il presente che si nega alla vita. Il soggetto viene privato della prospettiva di un futuro, in quanto il futuro di Ratzinger ha la forma della distruzione incarnata del Cristo presente, dell'estensione del dolore ad ogni essere umano costretto a vivere un'angoscia talmente assoluta che può soltanto attendere la realizzazione della sua illusione per liberarsi da uno stato presente terrifico e angosciante. Questa volontà di distruzione del presente umano viene ben incarnata nella distruzione operata dai cristiani nei confronti delle antiche vestigia di Grecia, Roma e dei popoli che venivano assoggettati. È ben visibile nelle distruzioni totali e sistematiche delle civiltà dell'America Latina e dell'Africa ad opera dei missionari cristiani. La volontà di distruzione è il sostrato, l'humus, da cui si produce l'angoscia dell'uomo e dal quale l'uomo è impedito ad uscire. La violenza con cui l'uomo è mantenuto nell'angoscia viene esaltata da Ratzinger come il comportamento eroico del cristiano che, angosciato, diffonde l'angoscia in tutta la società civile. Questa volontà di diffondere l'angoscia e la disperazione che ne consegue è definita da Ratzinger come il comportamento eroico del cristiano. La libertà del cristiano consiste, per Ratzinger, nel pretendere di essere sottomesso ed ubbidiente e di obbligare gli esseri umani ad essere sottomessi ed ubbidienti come lui al suo Dio padrone. Il cristiano pretende la libertà di costruire terrore ed angoscia nella società civile. Il terrore e l'angoscia, il cristiano la chiama evangelizzazione. Ratzinger censura chi non lo aiuta a praticare l'odio sociale, dicendo: con i postoli invece ha espresso il sottrarsi di chi non osa dire apertamente con franchezza la verità, forse pericolosa. Questo nascondersi davanti agli uomini per spirito di timore nei loro confronti conduce alla perdizione. Beh, in realtà ne sa qualcosa Giordano Bruno, ne sa qualcosa Galileo, ne sanno qualcosa tutte quelle centinaia di migliaia di eretici messi a rogo. Chi non aiuta Ratzinger a praticare l'odio sociale è colui che va verso la perdizione. Colui che non impone angoscia e dolore nella società civile è colui che va verso la perdizione. Colui che impone e rispetta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è colui che va verso la perdizione. C'è qualcosa di perverso, di male e di cattivo, in quanto detto da Ratzinger, ed è espressione dell'odio per la libertà delle persone. Dal momento che le società civili hanno decretato che ogni soggetto deve sottomettersi alla legge, e dal momento che Ratzinger non vuole sottomettersi alla legge in quanto incarnazione del Dio padrone, va da sé che va nella direzione indicata dalla società civile. Per Ratzinger, chi va nella direzione indicata dalla società civile per Ratzinger, va verso la perdizione. La perdizione che lui ha accolto distruggendo la sua vita, quando si è separato dalla vita e dal futuro sociale. Quel futuro sociale che per il cristiano appare chiuso nella promessa irrealizzata ed irrealizzabile del suo Dio padrone, davanti al quale rinuncia al suo futuro per coltivare la distruzione di un presente già donato. Il futuro non sarà ciò che il cristiano costruisce, ma ciò che il suo Dio padrone donerà in quel presente. Infine, Ratzinger chiude con una chiamata alle armi. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Così invece la seconda lettera a Timoteo 1:17 caratterizza con una bella espressione l'atteggiamento di fondo del cristiano. Cosa dice Timoteo 1:7? Proviamo a leggersi Timoteo 1:7-11, anche per mettere tutto insieme. E dice Paolo di Tarso in Timoteo: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma uno spirito di fortezza, d'amore e di sobrietà. Non ti vergognare dunque della predicazione del Vangelo, confidando nella forza di Dio che ci ha salvati e chiamati, con una invocazione santa, non per merito delle nostre opere, ma conforme al proprio disegno di grazia, preparato per noi in Cristo Gesù, prima dei tempi eterni, manifestato ora con l'apparizione del nostro Salvatore Cristo Gesù, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, di cui io sono stato stabilito banditore, apostolo e maestro. Timoteo 1:7-11. Cosa sta dicendo Ratzinger con questa citazione? Dio ha dato ai cristiani lo spirito della distruzione, dell'assassinio, della volontà con cui costringe gli esseri umani alla sofferenza per il suo piacere. Ma ciò che Ratzinger omette di citare nella seconda lettera a Timoteo è ciò che segue alla frase che lui cita: la vergogna del cristiano per essersi separato dalla società civile, la vergogna del cristiano per il male che diffonde, la vergogna del cristiano per il dolore e la sofferenza che impone alle persone. Ed è la stessa vergogna che oggi si impone a chi gestiva e faceva funzionare le camere a gas dei campi di sterminio nazisti. La forza che secondo Ratzinger Dio ha dato al cristiano è la forza che per sopportare il peso della vergogna che le atrocità commesse dal cristiano gli inducono nei confronti della società civile. Non ti vergognare dei tuoi delitti, dice Ratzinger, nel citare la seconda lettera a Timoteo. A quei delitti sei stato chiamato con una vocazione santa, e non per merito delle tue opere, ma per il disegno divino preparato per noi da Cristo Gesù prima dei tempi eterni. I tuoi delitti, dice Ratzinger, non devono costringerti alla vergogna, perché quei delitti sono voluti da Cristo Gesù, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita. E allora, se Cristo Gesù ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita, tutte le morti, tutte le atrocità che tu hai fatto in nome di Gesù, non sono delle atrocità delle quali ti devi vergognare, perché Gesù ha distrutto la morte e tu dunque non hai ucciso delle persone, ma le hai votate alla vita eterna. E questa logica sarebbe stata bene che la usasse, non so, tipo il processo di Norimberga. Penso che Ratzinger, vabbè. Dice, non devi essere condannato per i delitti contro l'umanità, dice Ratzinger, ma sei un benemerito dell'umanità, perché attraverso i tuoi delitti, il tuo genocidio, le tue atrocità, hai fatto trionfare la verità della vita eterna portata da Gesù. E io, dice Ratzinger, del genocidio, delle atrocità, delle sofferenze, sono stato stabilito banditore, apostolo e maestro. Questo è il fine per cui il Dio di Ratzinger avrebbe dato ai cristiani non uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Ratzinger chiama la volontà di sterminio per imporre l'idea dell'onnipotenza del suo Cristo Gesù, forza, amore e saggezza. Basta intenderci sul significato che si vuole dare alle parole. E questo è il commento al nono paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, e si intitola Il significato del Logos in Ratzinger, le parole e le azioni che le parole indicano. Questo commento, il nono, vi ricordo che in internet trovate fino al commento 22, commentato il 22esimo paragrafo, e soltanto il paragrafo 19esimo, se non vado errato, adesso sto andando un po' a memoria, ha avuto la necessità di due commenti diversi. Due commenti diversi perché uno era il commento sul significato del paragrafo e l'altro era il commento sul significato delle citazioni di Kant fatte da Ratzinger. E hanno avuto la necessità di due commenti, diciamo così, diversi. In ogni caso, si trattano di 23 commenti che voi trovate per i 22 paragrafi di Ratzinger che per il momento sono caricati su internet. Sto lavorando al commento al 23esimo paragrafo, che fra poco sarà caricato su internet anche questo, ma penso che nelle prossime trasmissioni radiofoniche che farò dai microfoni appunto di Radio Pagana vi tratterò proprio i commenti e i paragrafi di Ratzinger, perché siamo in una situazione sociale estremamente dinamica e, diciamo, citando un film, dei fragili equilibri, per cui cercherò di andare avanti con trasmissioni radiofoniche che trattano i vari paragrafi di Ratzinger. Per il nono paragrafo, il significato del Logos in Ratzinger, le parole e le azioni che le parole indicano, è tutto, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti e a sentirci.